veniamo alla perizia de Fazio. Caso numero 6, fatto avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 settembre 1983, venerdì 9 luglio. Vittime: Meyer Horst Wilhelm, nato a Diefholz, Repubblica Federale Tedesca. Rusch Jens Uwe, nato a Cuxhaven, Repubblica Federale Tedesca. Località Galluzzo in via Giogoli, spiazzo erboso sulla sinistra della strada, vicino al muro di cinta del parco di una villa. Vettura: furgone camper Volkswagen, che presentava lo sportello laterale destro aperto e vari fori di arma da fuoco. In particolare tre fori sulla fiancata sinistra, uno per ogni vetro fisso ed uno sulla lamiera e due sulla fiancata destra, uno per ogni vetro fisso posteriore sempre. Nei pressi del furgone sul terreno sono state rinvenute alcune riviste pornografiche stracciate. All'interno della vettura, al momento del sopralluogo, l'autoradio era in posizione di accensione. Sul piancito del veicolo, accanto al letto a due piazze, su cui sono stati rinvenuti i cadaveri di due giovani, venivano rinvenute scatole di succhi di frutta aperte. Reperti necroscopici su Rusch Jens Uwe. Il cadavere del giovane fu rinvenuto supino nella parte posteriore sinistra del camper, con la testa sulla lamiera dell'angolo e le gambe verso il centro, con i soli slip. Ferite d'arma da fuoco. Un colpo d'arma da fuoco in regione zigomatico-mascellare sinistra, con tramite obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro, interessante la base cranica e l'encefalo, con proiettile ritenuto in regione occipitale. Un colpo all'emilabbro sinistro, con proiettile ritenuto a livello dell'arcata dentaria superiore. Un colpo alla piega tra primo e secondo dito della mano sinistra, posteriormente, con tramite interessante la regione metacarpale e proiettile fuoriuscito all'eminenza ipotenaria. Un colpo di striscio alla coscia sinistra, al terzo superiore, sulla faccia laterale. Alcune escoriazioni al ginocchio sinistro, alla gamba sinistra, sulla faccia anteriore. Reperti necroscopici su Meyer Horst Wilhelm. Il cadavere del giovane fu ritrovato prono nella parte anteriore sinistra, in parte coperto da un sacco a pelo, con la testa verso la cabina e le gambe verso il centro del camper. Ferite d'arma da fuoco. Un colpo in regione occipitale, non oltrepassante il tavolato osseo. Un colpo all'ipocondrio destro, con tramite obliquo dal basso in alto in senso latero-mediale e da destra a sinistra. Interessante il fegato, il diaframma, il pericardio, il cuore ed il polmone sinistro con proiettile ritenuto nello spessore del muscolo pettorale sinistro. Un colpo in regione glutea sinistra al quadrante superomediale, con tramite obliquo dal basso in alto e dall'avanti all'indietro. Interessante il peritoneo posteriore, lo stomaco alla piccola curvatura e proiettile ritenuto nello spessore della parete anteriore dell'addome. Il caso presenta indubbie analogie con gli episodi precedenti, ma si differenzia da essi per altri aspetti di cui non è agevole fornire una interpretazione. Va sottolineato che uno dei due giovani portava i capelli lunghi, con foggia femminea, tanto da poter essere scambiato ad uno sguardo superficiale per una donna. Nella fattispecie bisogna supporre che l'omicida si sia reso conto, immediatamente dopo aver terminato l'azione omicidaria, di trovarsi di fronte a due cadaveri di sesso maschile ed abbia a quel punto receduto da ogni ulteriore azione. Nel caso in questione non sembra che l'omicida abbia eseguito molte manovre all'interno del veicolo, né per accertarsi della morte effettiva delle due vittime, né per verificarne il sesso, come se già sapesse di trovarsi di fronte a due persone di sesso maschile. È anche verosimile, nel caso in questione, che l'omicida conoscesse l'identità sessuale delle vittime prima di iniziare l'azione. L'autoradio è stata rinvenuta in posizione di accensione. Sono state trovate scatole aperte di succhi di frutta accanto al materasso su cui si trovavano i cadaveri. e la posizione in cui è stato trovato uno dei due giovani, Meyer Horst Wilhelm, poteva essere come di riposo di chi dorme o sta per addormentarsi, oppure di lettura, come di chi sdraiato e prono sta leggendo un libro o un giornale. In sostanza, le due vittime con tutta probabilità non stavano ancora dormendo, ma verosimilmente stavano ascoltando la radio e forse leggendo. Nello spazio circostante alla vettura sono stati trovati giornali pornografici stracciati. Eccoci, di stampo probabilmente omosessuale, come attesta l'inequivoco titolo Golden Gay. Nulla vieta di supporre che si trovassero in quel luogo, poiché ivi lasciati da persone del tutto estranee al delitto. Dal materiale fotografico preso in esame sembra comunque che la carta non fosse deteriorata da pioggia o rugiada, né accartocciata dalla prolungata esposizione al sole, come avrebbe potuto accadere se i frammenti di carta fossero rimasti a lungo sul terreno. È lecito quindi supporre che si trovassero in quel luogo da non molto tempo e occorre vagliare l'ipotesi che siano stati asportati dall'omicida all'interno della vettura delle vittime. In questo caso le riviste pornografiche potrebbero aver costituito in un primo momento il trofeo, l'elemento psicologicamente legato al trionfo nell'azione, nonché lo strumento feticistico atto a rievocare all'omicida l'eccitazione sessuale legata al momento e al fatto omicidario nelle successive fantasie autogratificatorie. L'omicida potrebbe poi averli abbandonati e stracciati una volta accortosi del loro carattere omosessuale. Ciò ribadirebbe in ogni caso l'orientamento decisamente eterosessuale dell'omicida, dall'altro il carattere di accessorietà dell'elemento feticistico. In secondo luogo, e parzialmente in alternativa alla ipotesi avanzata, l'atto di stracciare il giornaletto potrebbe connotare in senso moralistico tutta l'azione omicidiaria, e ciò indurrebbe a riesaminare anche gli altri delitti secondo questa chiave di lettura. Qui i periti di Modena si spinsero ben al di là delle loro effettive capacità di comprensione. Questa rivista era fuori commercio già da 2 anni, nel 1983, ed era in lingua italiana. Quindi è difficile pensare che una coppia di turisti tedeschi avrebbe potuto essere interessata a possederla. Inoltre c'è ancora più difficile pensare che due persone di buona cultura, entrambi i ragazzi erano iscritti a un istituto tecnico superiore di design a Münster, e di idee politiche tendenti comunque al pacifismo, sarebbero rimasti intrigati dalla lettura di falli d'acciaio che sodomizzano vittime innocenti. Vi sono poi, sempre nella perizia de Fazio, fantoziane conclusioni sulla possibile altezza dello sparatore, determinata, come vedremo meglio più avanti, dall'altezza di questi fori, 2 sul lato destro e 3 sul lato sinistro del furgone, che erano appunto più o meno tutti alla stessa altezza, 1,40 m circa, e furono misurati dal professor Maurri, che fu l'unico che si prese la briga di prendere 1 metro, a Careggi, all'Istituto di Medicina Legale. Dalla perizia medico-legale si rileva che 4 dei 5 fori da proiettile di arma da fuoco rinvenuti nei vetri dei finestrini del pulmino distano da terra rispettivamente centimetri 137 e centimetri 140. La distanza da terra del foro sito nel vetro del finestrino anteriore destro, che in realtà è il finestrino, diciamo il penultimo finestrino sul fianco destro, non ha potuto essere misurato in quanto durante il trasporto del pulmino molti dei frammenti di vetro si erano spaccati durante il trasporto a medicina legale. Dalla documentazione fotografica relativa ad un momento in cui i frammenti erano ancora in sito, si rileva che il foro in questione è ad altezza superiore rispetto a quello del vetro posteriore destro, distante da terra centimetri 140 quest'ultimo, e quindi ad un'altezza deducibile di almeno 145 centimetri. Va notato che i fori in questione sono ad un'altezza abbastanza costante, quantomeno di centimetri 137 da terra, ivi compreso il foro sulla carrozzeria, per il quale si può presumere non sia stata cercata dall'omicida una posizione innaturale di sparo, col braccio abnormalmente rialzato verso l'alto, come in linea d'ipotesi potrebbe essere avvenuto per gli altri colpi, sparati per il tramite dei finestrini, la cui altezza può condizionare giocoforza le posizioni del braccio nel tiro. Il foro nella carrozzeria può rappresentare un indice della posizione naturale di sparo dell'omicida, che teneva l'arma ad una certa distanza dalla carrozzeria, mancano segni di affumicatura e di polveri, con direzione lievemente inclinata in basso, tanto che, secondo la ricostruzione dei periti medico-legali, il proiettile, benché indirizzato all'ouverouche, è andato a colpire il gluteo sinistro del Wilhelmhorst, all'incirca tra la metà e il terzo posteriore dell'asse longitudinale del pulmino. È verosimile, quindi, che un foro sito all'altezza di centimetri 137-140 su di un bersaglio opposto a breve distanza dalla bocca della pistola sia il punto di incidenza normale di un colpo sparato dall'omicida nella normale posizione di tiro o con il braccio lievemente rialzato rispetto a quella, in modo tale da non inficiare l'efficacia del tiro e la precisione della mira dei tre colpi che hanno attinto il Wilhelmhorst, assunto verosimilmente dai periti settori come bersaglio fermo al momento di inizio dell'azione omicidaria. Ben due hanno attinto zone vitali, cranio e torace, e verosimilmente tutti i colpi sparati hanno attinto almeno una delle vittime. Si può quindi ipotizzare che l'omicida abbia una statura considerevole, molto probabilmente superiore e non di poco a centimetri 180. Dunque, innanzitutto loro arrivano a questa conclusione dal foro sulla carrozzeria, ma se vi guardate le foto, quello è forse l'unico colpo, o comunque si vede chiaramente che la forma del foro è quasi perfettamente circolare, quindi non avrebbe potuto più di tanto essere diretto verso il basso. Inoltre, come diventerà drammaticamente ovvio durante l'audizione al processo Pacciani dello stesso perito De Fazio e della sua equipe, i periti calcolarono questa ipotetica altezza dello sparatore considerando che i due ragazzi fossero sdraiati o comunque appoggiati con i loro corpi al pianale, quindi al piancito, quindi al pavimento dell'abitacolo posteriore del furgone, mentre dalle fotografie era evidente che vi era un ripiano rialzato almeno di un metro o più e anche addirittura dei materassi sui quali entrambi i corpi erano sdraiati.
Devo anche chiarire che per ciò che riguarda il camper noi abbiamo tenuto conto non solo del foro dei fori sui finestrini rispettivamente, che è sparato con arto dotto, con arto esteso o con arto innalzato, ed essendo, avendo preso come prima ipotesi l'arto dotto perché a distanza molto ravvicinata uno spara con l'arto dotto, abbiamo tenuto conto anche del fatto che questa traiettoria iniziata con il foro e poi finita con il proiettile che ha colpito il soggetto che noi abbiamo, secondo i verbali di poesia, considerato situato nel pianale.
Cioè voi credevate che fossero sul pianale?
No, c'è scritto nel verbale di poesia che i cadaveri giacciono sul pianale. Allora, se questo è il vetro del camper e questo è il pianale, noi dobbiamo ipotizzare un'inclinazione così. L'inclinazione così ci porta ad un determinato soggetto rispetto all'inclinazione così. Cioè, in poche parole, in questa posizione arto dotto o in posizione arto esteso o del tutto innalzato, io posso prevedere una traiettoria di tipo orizzontale che mi comporta un'altezza, ma se devo prevedere una traiettoria che mi va verso il basso, devo presupporre un altro tipo di altezza. Invece avete il calcolo in base a cadaveri poggiati sul pianale dell'automezzo.
Invece non solo lei ha visto nelle fotografie, le possiamo riguardare, Presidente, non solo sul pianale, ma sono all'altezza.
È una emergenza processuale della quale io apprendiamo
non conoscevate.